Allora, il libro degli Atti, sappiamo in Atti 1:8 che la missione o gli atti che gli apostoli dovevano fare era portare il Vangelo di Gesù Cristo da Gerusalemme, e poi Giudea, poi Samaria, poi fino all'estremità della terra. E abbiamo visto che hanno portato il Vangelo a Gerusalemme, nei primi 5 capitoli, poi Giudea, poi Samaria, e poi adesso vediamo che da capitolo 13 fino alla fine del capitolo, che Paolo maggiormente, però Dio tramite Paolo, porterà il Vangelo in tutto il mondo mediterraneo. Vedremo 4 viaggi missionari di Paolo. Oggi vedremo il primo, però praticamente in questi ultimi capitoli vedremo questi 4 viaggi missionari. Vedremo che lui comincerà ad Antiochia e andrà in Cipro, poi Asia Minore e poi tornerà ad Antiochia. Bene, leggiamo, è un capitolo lungo, quindi facciamo bene cominciare adesso. Atti 13, versetto 1. Or nella chiesa di Antiochia vi erano profeti e dottori. Barnaba, Simeone, chiamato Niger, Lucio di Cirene, Manaen, allevato assieme a Erode il tetrarca, e Saulo. Quindi vediamo la chiesa di Antiochia, ricordate come è cominciata questa chiesa, abbiamo visto la fine di capitolo 11, diversi credenti sono stati sparsi a motivo della persecuzione e hanno cominciato a predicare anche ai gentili, non giudei, hanno ricevuto il Signore, tanti si sono convertiti, hanno mandato Barnaba a controllare quello che stava succedendo, lui poi trova Saulo e insieme sono rimasti lì un anno ad insegnare la parola di Dio. E adesso vediamo il risultato di tutto questo, una chiesa sana con diversi leader, diversi uomini solidi e fedeli. E questo poi diventerà la base di questi viaggi di missione di Paolo. Lui partirà da Antiochia e tornerà ad Antiochia. Ci sono 5 uomini, Barnaba, Simeone, Lucio, Manaen e Saulo. 5 uomini con storie diverse, ma tutti e 5 uniti nel Signore. Vediamo che cosa fanno, versetto 2. Or mentre celebravano il servizio al Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Quindi loro pregano, lodano il Signore, digiunano, eccetera, eccetera. E mentre fanno così, il Signore li parla. Possiamo farci una domanda? Volete che il Signore vi parli? Io sì. Forse dovete capire una cosa, prendere una decisione. Intanto, se vogliamo che il Signore ci parli, facciamo bene cominciare con le cose semplici, come pregare, cercare la faccia del Signore, guardare la parola di Dio, digiunare. Perché mentre gli apostoli facevano le cose semplici, il Signore poi li ha parlato. E ciò che il Signore ha detto è l'inizio di questa nuova missione. Facciamo bene notare questa cosa. Questa missione non proviene dalla strategia di questi uomini, viene dalla voce di Dio. E dovrebbe essere così anche per noi. Il Signore ci ha dato una testa, facciamo bene usarla, vero? Però lo scopo per ognuno di noi è sempre di seguire quello che il Signore ci sta dicendo. Seguiamo Lui e la Sua voce. E quindi Dio dice: mettetemi da parte Barnaba, Saulo, per l'opera alla quale li ho chiamati. Abbiamo visto che il Signore ha già detto riguardo Saulo, che è uno strumento scelto per portare il Vangelo davanti alle nazioni. Quindi in un certo senso Dio sta ricordando la Chiesa della chiamata che Saulo già aveva e così possa fare in essa. Poi versetto 3, allora dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono. Quindi, In questi tre versetti vediamo che pregano, poi il Signore parla, poi cosa fanno di nuovo? Pregano ancora e poi mandano questi apostoli. Loro immergono ogni decisione nelle preghiere. E sapete che anche noi facciamo bene fare così? Preghiamo prima, il Signore ci parla, preghiamo ancora dopo. Vogliamo immergere ogni cosa nella preghiera. Poi con l'unità vediamo che loro, tutta la Chiesa, manda questi due, Paolo e Barnaba, in missione per compiere la cosa alla quale Dio li aveva chiamati. Adesso leggiamo avanti, vedremo che la prima tappa di questo viaggio è Cipro. Cipro, un'isola nel Mediterraneo. Quindi vediamo l'andamento di questa storia. Versetto 4. Essi dunque, mandati dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia e di là si imbarcarono per Cipro. Quindi Cipro, ovviamente il Signore li stava guidando, però può essere anche che sono andati a Cipro perché Barnaba è nato là, lui è nato in Cipro. E forse c'erano già alcuni credenti, abbiamo visto che alcuni degli credenti a Gerusalemme, quando sono stati sparsi, sono andati fino a Cipro, può essere. Versetto 5, vediamo cosa fanno. Giunti a Salamina, annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei. Ora avevano anche Giovanni come aiutante. Quindi, come sempre, cominciano con i giudei, poi vedremo che dopo predicano anche ai gentili. Vediamo questo che si chiama Giovanni e Giovanni Marco. Ricordate in capitolo 12 quando Pietro è stato liberato dal carcere e loro pregavano, tutta la chiesa pregava. Ricordate a che casa pregavano? Alla mamma di questo Giovanni Marco. Esatto, esatto. Lui era il cugino di Barnaba. E vediamo che lui parte con loro, però tra poco lui, insomma, tornerà a casa. Lui è poi l'autore del Vangelo di Marco, che stiamo studiando adesso di mercoledì. Versetto 6. Poi, attraversata l'isola fino a Pafo, trovarono lì un mago, falso profeta giudeo, di nome Bar Gesù, che stava col proconsole Sergio Paolo, uomo prudente. Costui, chiamati a sé Barnaba e Saulo, cercava di ascoltare la parola di Dio. Ma Elimas, il mago, questo infatti è il significato del suo nome, resisteva loro cercando di allontanare il proconsole dalla fede. Quindi loro predicano in tutta l'isola e arrivano dall'altra parte e trovano due uomini. Questo che si chiama Bar Gesù o Elimas, era giudeo, mago, falso profeta, eccetera. Il suo nome Gesù non è collegato al nostro Signore Gesù, era un nome comune all'epoca. E sembra che lui è una specie di consigliere di questo proconsole, che si chiama Sergio Paolo, l'altro uomo. Proconsole, timorato di Dio, forse un uomo come Cornelio, un uomo che non era giudeo, però comunque aveva timore di Dio. Mi sembrerebbe che questo Bar Gesù avrebbe avuto un po' di influenza in questo paese e non voleva che le sue cose false adesso venissero smentite. Quindi arriva Saulo Barnaba con la verità e lui adesso ha paura. Quindi si oppone a Paolo e Barnaba. Versetto 9. Allora Saulo, detto anche Paolo, ripieno di Spirito Santo, fissando gli occhi su di lui, disse: «O uomo pieno di ogni frode e di ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, non la smetterai tu di pervertire le diritte vie del Signore? Ora dunque ecco la mano del Signore è su di te, e sarai cieco senza vedere il sole per un certo tempo». Immediatamente cadono su di lui caligine e tenebre, e andava attorno in cerca di chi lo conducesse per mano. Questo falso profeta cercava di opporsi a Dio e, come abbiamo visto, non è andato a buon fine. Vediamo che Paolo è pieno di Spirito Santo, invece l'altro era pieno di frode, malizia, perversione, pervertiva la parola di Dio. E quindi Paolo pronuncia questo giudizio. Notate però che il giudizio non viene da Paolo, viene da Dio. Paolo è soltanto colui che lo pronuncia, ma il Signore lo colpisce. E succede esattamente immediatamente quando Paolo lo dice. È vero, è chiaro chi ha la vera autorità. Vogliamo notare due cose. Lui diventa cieco. Abbiamo già visto un'altra volta in questo libro di Atti uno che diventa cieco mentre cerca di opporsi a Dio. Infatti Saulo, proprio quello che adesso compie questo miracolo mentre era sulla via per Damasco. Non sappiamo cos'è successo a questo Bar Gesù, se si è convertito o no, però come Saulo finché non credeva nel Signore era cieco. Seconda cosa, vediamo un cambio di nome. Avete notato in versetto 9? Saulo, detto anche Paolo. Quindi scusatemi se oggi dico Saulo, Paolo, è proprio perché all'inizio di questo libro viene chiamato Saulo. Da questo punto in poi Paolo. Quindi se mi confondo oggi, perdonatemi, dirò Saulo, Paolo. Stiamo parlando della stessa persona. Quindi forse ci chiediamo perché cambia nome. Non sappiamo perché, non ci viene detto specificamente, però probabilmente perché da adesso in poi lui ha il ministero ai gentili, quindi prima ai giudei, ma adesso ai gentili. Paolo che compia questa sua missione. Poi versetto 12, allora il proconsole, visto ciò che era accaduto, credette, colpito dalla dottrina del Signore. Quindi, gloria a Dio, il falso profeta non è riuscito, la verità del Vangelo vince. Notate ciò da cui è stato colpito questo Sergio Paolo, proprio un nome italiano, no? Lui è stato colpito dalla dottrina del Signore. Ha visto questo miracolo, questa specie di segno che diventa cieco, però questo Sergio Paolo non è stato colpito dal segno che è stato compiuto, ma dalla dottrina predicata da Paolo e Barnaba. E sapete che deve essere sempre così? La parola è ciò che ci convince. I segni accompagneranno la parola, vero? Però la parola è ciò che fa il vero miracolo dentro di noi. Come dice in Salmo 19, la legge dell'Eterno è perfetta, essa ristora l'anima. E quindi questo uomo è stato ristorato non vedendo il segno, gloria a Dio, no? Non vedendo il segno, ma dalla parola, dalla dottrina del Signore. Questo è molto importante. Bene, andiamo avanti. Versetto 13, vedremo che andranno più avanti da Cipro, versetto sì, 13. Or Paolo e i suoi compagni salparono da Pafo e arrivarono per via mare a Perge di Panfilia. Ma Giovanni, separatosi da loro, ritornò a Gerusalemme. Quindi adesso lasciano Cipro, l'isola, vanno a Perge. Perge è una città sulla costa di Asia Minore, quindi Turchia odierna. Vediamo che, come ha detto, Giovanni Marco torna a casa a Gerusalemme, torna dalla mamma, non sappiamo perché. Più avanti ci sarà una grande discussione tra Saulo, Paolo e Barnaba, a motivo di lui. Forse Paolo aveva in mente il versetto, le parole del nostro Signore, nessuno che ha messo la mano all'aratro e poi si rivolge indietro e ha dato per il regno di Dio. Vedremo però che Dio è molto paziente e questo Giovanni Marco nell'arco della sua vita diventerà poi un uomo veramente fedele. Versetto 14, or essi proseguendo da Perge, giunsero ad Antiochia di Pisidia, entrati nella sinagoga in giorno di sabato, si sedettero. Dopo la lettura della legge e dei profeti, i capi della sinagoga mandarono loro a dire: «Fratelli, se avete qualche parola di esortazione da rivolgere al popolo, ditela». Quindi non rimangono là a Perge, vanno avanti un po' ad Antiochia di Pisidia. Allora, un'altra Antiochia, era un nome comune, questo è Antiochia di Pisidia, non l'Antiochia dove è cominciata questo viaggio. E come al solito entrano nella sinagoga, i capi là li invitano a condividere qualcosa. E poi vedremo il sermone di Paolo, dal versetto 16 in poi. Non passeremo tantissimo tempo osservando questa predica, perché è molto simile alle altre prediche che abbiamo già visto, quelle di Paolo, Pietro, il giorno di Pentecoste, anche in Pietro 3, 4, la predica di Stefano. Loro praticamente insegnano le stesse cose. Quindi anche Paolo qua racconterà un po' la storia del popolo ebraico, racconterà della vita di Gesù, dimostra che Gesù è l'adempimento del Vecchio Testamento e poi chiama tutti quanti a ravvedersi e credere in Gesù, credere al Vangelo. Quindi versetto 16. Allora Paolo si alzò e fatto cenno con la mano, disse: «Israeliti, e voi che temete Dio, ascoltate. Il Dio di questo popolo di Israele elesse i nostri padri e rese grande il popolo durante la sua dimora nel paese di Egitto. Poi con il braccio potente lo fece uscire fuori da là e per circa 40 anni li sopportò nel deserto. Poi distrusse 7 nazioni nel paese di Canaan e distribuì ad essi in eredità il loro paese. Dopodiché, per circa 450 anni, sì, diede loro dei giudici fino al profeta Samuele. In seguito, essi chiesero un re, e Dio diede loro Saul, figlio di Chis, un uomo della tribù di Beniamino, per 40 anni. Poi Dio lo rimosse e suscitò loro come re, Davide, a cui rese testimonianze dicendo: ho trovato Davide figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore, il quale eseguirà tutti i miei voleri. Dalla sua discendenza Dio, secondo la sua promessa, ha suscitato ad Israele il Salvatore Gesù. Prima della sua venuta Giovanni predicò un battesimo di ravvedimento a tutto il popolo di Israele e come Giovanni stava per finire la sua missione disse: chi pensate voi che io sia? Io non sono il Cristo, ma ecco, dopo di me viene uno a cui io non sono degno di sciogliere i sandali dei piedi. Quindi racconta la storia del popolo ebraico. Inizia dall'Esodo, quando Dio tramite Mosè ha liberato il suo popolo dalla schiavitù. Racconta di quei 40 anni nel deserto che vagavano, non entrarono nella terra promessa, motivo della loro incredulità. Poi dopo entrano, ricevono l'eredità che è stata promessa a loro, condotti da Giosuè. C'è il periodo dei giudici fino a Samuele, c'è il re Saul che lui non andava bene, quindi Dio suscita il re Davide, erede di grandi promesse riguardo il Messia, che dalla sua discendenza sarebbe venuto il Messia. Poi vediamo Giovanni Battista, non era il Cristo, lui solo preparava la via per il Cristo e questo ci porta a Gesù. Leggiamo versetto 26, fratelli, figli della progenie di Abramo e quelli fra di voi che temono Dio, a voi è stata mandata la parola di questa salvezza. Poiché gli abitanti di Gerusalemme e i loro capi, non avendo riconosciuto questo Gesù, condannandolo, hanno adempiuto le parole dei profeti che si leggono ogni sabato. E benché non trovassero in lui alcuna colpa degna di morte, richiesero a Pilato che fosse fatto morire. Dopo aver compiuto tutte le cose che sono scritte di lui, egli fu tratto giù dal legno e fu posto in un sepolcro. Ma Dio lo risuscitò dai morti ed egli fu visto per molti giorni da coloro che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme, i quali sono ora i suoi testimoni presso il popolo. Quindi Paolo adesso è testimone degli avvenimenti della vita di Gesù. E lui parla, insomma, dell'ultima settimana della sua vita, la sua morte e la sua risurrezione. Lui si concentra proprio su quei ultimi avvenimenti. Poteva parlare di tante cose, ma sceglie le cose fondamentali. Infatti questo è al cuore del Vangelo. Vediamo che Gesù non meritava la morte. Gesù è l'agnello perfetto di Dio, colui che non ha conosciuto peccato. Dio l'ha fatto diventare peccato per noi affinché noi diventassimo la giustizia di Dio in lui. Gesù è stato immolato per i nostri peccati, affinché anche noi morissimo, ed anche il nostro peccato morisse con noi. Gesù è stato sepolto per i nostri peccati, in modo che la vecchia vita, la vecchia natura, fosse pure sepolta, e i nostri peccati fossero sepolti. E Gesù è risorto, vero? Affinché anche noi risorgessimo con lui, però senza i nostri peccati, vero? I nostri peccati rimangono lì, morti nel sepolcro. Adesso noi siamo risorti in nuova vita con Cristo. Romani 6:4. Noi dunque siamo stati sepolti con lui per mezzo del battesimo nella morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi similmente camminiamo in novità di vita. Quindi come Cristo è morto e risorto, anche noi moriamo e risorgiamo, e questo è fondamentale, è il centro del Vangelo. Andiamo avanti, versetto 32. E noi vi annunziamo la buona novella della promessa fatta ai padri, dicendovi che Dio l'ha adempiuta per noi, loro figli, avendo risuscitato Gesù, come anche è scritto nel secondo Salmo: tu sei il mio figlio, oggi ti ho generato. E poiché lo ha risuscitato dai morti, per non tornare più nella corruzione, egli ha detto così: io vi darò le fedeli promesse fatte a Davide. Per questo egli dice anche in un altro Salmo: tu non permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Or Davide, dopo aver eseguito il consiglio di Dio nella sua generazione, si addormentò e fu aggiunto ai suoi padri e vide la corruzione. Ma colui che Dio ha risuscitato, Gesù, non ha visto corruzione. E qui vediamo come Gesù è l'adempiamento di tutte le promesse fatte secoli prima nell'Antico Testamento. Il figlio di Salmo 2, colui che risorge non corrotto in Salmo 16, eccetera, eccetera. Io brevemente voglio notare due parole che nella mia traduzione, in versetto 32, noi vi annunciamo la buona novella. La buona novella. Letteralmente nel greco è: noi vi abbiamo evangelizzato. Noi vi abbiamo portato la buona notizia. E secondo me facciamo bene prendere un momento per ricordarci che al centro della nostra fede c'è una buona notizia. Amen. Il Vangelo è una buona notizia, non è brutta, cattiva, non è un male, è una buona notizia. Perché prima non ci aspettavamo nient'altro che la morte, vero? Quella è una brutta notizia. Ma adesso in Cristo possiamo avere la vita eterna. E poi riflettiamo anche sul fatto che è una notizia. Che cos'è una notizia? Qualcosa che forse nel futuro succederà? Un po' come il meteo? Avete mai pensato al meteo? Che uno può lavorare ogni giorno, può anche sbagliare ogni giorno e comunque tiene lavoro. Una notizia? No. E qualcuno che ti dice, questo è già successo, ti racconta di qualcosa che è già successo. Il Vangelo non è qualcosa che forse succederà domani, ma non sappiamo, no? Il Vangelo si basa su quello che è già successo in Cristo 2000 anni fa, è qualcosa che ci viene raccontato, annunciato. Perché Gesù cosa ha detto sulla croce? Forse domani finirò questa cosa. No, ha detto è compiuto. E quindi noi adesso riceviamo la notizia di quello che Cristo ha già fatto. È una buona notizia. Non è qualcosa che noi dobbiamo compiere, è qualcosa che Cristo ha già fatto. Amen. Poi Paolo spiega come bisogna ricevere questo Vangelo. In versetto 38, vi sia dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui vi è annunziato il perdono dei peccati e che mediante lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose di cui non avete potuto essere giustificati mediante la legge di Mosè. Guardatevi dunque che non vi accada ciò che è detto nei profeti, guardate o sprezzatori, meravigliatevi e siate consumati, perché io compio un'opera ai vostri giorni, un'opera che non credereste se qualcuno ve la raccontasse. Quindi riceviamo il perdono dei peccati, la vita eterna in Cristo, per fede e non per opere. Sapete che le vostre opere non potranno mai salvarvi. La vostra salvezza, la nostra salvezza deve essere una cosa che riceviamo da Dio per grazia, per fede. Quindi qui vediamo il Vangelo predicato, racconta la storia, poi dell'Antico Testamento racconta la storia di Gesù, poi chiama tutti quanti a ravvedersi e credere in Gesù. E adesso concludiamo il capitolo, versetto 42. Ora quando i giudei furono usciti dalla sinagoga, i gentili li pregarono che il sabato seguente fossero loro proposte le stesse cose. E dopo che fu sciolta la riunione, molti fra i giudei e i proseliti seguirono Paolo e Barnaba, i quali parlando loro li persuasero a perseverare nella grazia di Dio. Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola di Dio. Ma i giudei, vedendo la folla, furono ripieni di invidia e si opponevano alle cose dette da Paolo, contraddicendo e bestemmiando. Allora Paolo e Barnaba, parlando con franchezza, dissero: era necessario che fosse annunziata a voi per primi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai gentili. Poiché così ci ha comandato il Signore, io ti ho posto come luce delle genti, perché tu porti la salvezza fino all'estremità della terra. I gentili, udendo queste cose, si rallegrarono e glorificavano la parola del Signore, e tutti coloro che erano preordinati alla vita eterna credettero. E la parola del Signore si diffondeva per tutto il paese. Ma i giudei istigarono le donne pie di alto rango e i notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li scacciarono dai loro confini. Essi allora, scossa la polvere dai loro piedi contro di loro, si recarono a Iconio. E i discepoli erano ripieni di gioia e di Spirito Santo. Quindi vediamo che questo messaggio non è stato predicato soltanto nella sinagoga, ma anche a tutte le città. Avete visto? Quasi tutta la città è venuta per sentire questo Vangelo. Però lo stesso Vangelo predicato a tutta la città porta reazioni diverse. Avete notato? I giudei, vediamo che diversi all'inizio credono, però poi diventano invidiosi perché anche i gentili potevano sentire, perciò si oppongono a Paolo e Barnaba, cominciano a contraddirlo, a bestemmiare addirittura e poi alla fine li buttano fuori dalla città. Quindi lo stesso Vangelo, stesso messaggio, predicato a loro ha, insomma, questo impatto negativo. Invece i gentili, avete notato, loro avevano fame della parola. Cioè loro, dopo che Paolo è andato alla sinagoga, pregavano Paolo, cioè venite da noi, vogliamo anche noi sentire questo messaggio. Vengono in tanti, quasi tutta la città, per sentire. Paolo cita Isaia 49 che dice: voi sarete una luce a tutte le nazioni fino all'estremità della terra. Si rallegrano quando capiscono che questo messaggio è pure per loro. Immagino che anche tutti noi abbiamo avuto un momento così, quando abbiamo capito che il Signore amava anche noi, che il Signore voleva salvare anche me. Si rallegrano e vediamo che alla fine erano ripieni di gioia e di Spirito Santo. Quindi un messaggio unico che porta diverse reazioni. Paolo e Barnaba hanno semplicemente predicato il Vangelo. Sapete che questa è la chiamata per ognuno di noi. Il messaggio non cambia, il messaggio rimane sempre uguale. Il nostro compito è soltanto quello di predicare. Noi seminiamo, un po' come abbiamo visto mercoledì con Vincenzo, la parabola del seminatore. Lui portava il seme dovunque andava, anche noi dobbiamo portare il Vangelo dovunque andiamo. Però è il Signore che fa crescere, è il Signore che porta la crescita. Solo Dio può salvare e noi non possiamo salvare nessuno o produrre quei risultati. Noi seminiamo e il Signore fa il resto. È la stessa cosa per noi. La nostra missione è quella di portare il Vangelo. Predicare. Predicare la semplice buona notizia di Cristo e poi il Signore fa il resto. Per concludere, voglio notare una frase in versetto 43, alla fine del versetto. Dice: li persuasero a perseverare nella grazia di Dio. Paolo ha spiegato come la salvezza si ottiene non per opere, ma per grazia. Però, fede, grazia, noi siamo salvati per grazia. E qui vogliamo notare che Paolo li esorta, andando avanti, a perseverare in quella stessa grazia. Questo è importante, perché noi siamo sì salvati per grazia, è impossibile che possiamo mai salvarci da quello che noi facciamo, impossibile. Però poi da quel momento, fino alla morte, o finché il Signore non ritorni, noi dobbiamo vivere e perseverare in quella stessa grazia. Non è che noi siamo salvati per grazia, che Dio ci dà adesso la carta bianca, e poi insomma si aspetta da noi che ce la caviamo. No, noi siamo salvati per grazia e poi dobbiamo continuare a vivere per grazia. E la stessa potenza che ci salva ci santifica, vero? Sappiamo che c'è la giustificazione, cioè il momento in cui noi siamo salvati, siamo giusti davanti a Dio, resi giusti. Però poi c'è anche la santificazione, perché quando siamo giustificati siamo ancora imperfetti, vero? E quindi il Signore deve continuare ad operare in noi. E questo processo si chiama la santificazione. Ma la giustificazione e la santificazione succedono per la stessa potenza, cioè la grazia di Dio, non la nostra potenza, la grazia di Dio. Giriamo adesso in Galati capitolo 3, E vogliamo leggere qualche versetto. Galati 3. Per chi ha letto il libro di Galati, si sa che c'era un grande problema con quella chiesa, o meglio, con quel gruppo di chiese, ed era il legalismo. Che avevano ricevuto Cristo, però pensavano che per vivere in Cristo bisognava seguire la legge, ok? La legge ebraica. Quindi, credevano in Cristo, però anche nella loro capacità di seguire la legge. E Paolo dice questo non va bene, perché se mai c'è qualcosa, Gesù più qualcos'altro, non è il Vangelo. E quindi Paolo deve correggere questa chiesa, perché avevano sbagliato. In Galati 3, versetto 1, o Galati insensati, chi vi ha ammaliati per non ubbidire alla verità? Voi, davanti a cui occhi Gesù Cristo è stato ritratto crocifisso fra voi. Questo solo desidero sapere da voi. Avete ricevuto lo Spirito mediante le opere della legge o attraverso la predicazione della fede? Siete così insensati che, avendo cominciato nello Spirito, vorreste finire nella carne. Noi vogliamo cominciare bene, però questo cammino con il Signore cominciamo bene quando mettiamo la nostra fede in Cristo e siamo giustificati, salvati per grazia in Lui. Amen? Infatti non si può cominciare questo cammino in Cristo senza la grazia. Vogliamo cominciare bene. Però vi faccio questa domanda. Chi vuole finire bene? Io non voglio soltanto cominciare bene, voglio anche finire bene. E può essere che comincio bene, però andando avanti, insomma, le cose non vanno bene forse come prima. Rischiamo forse come i Galati di aver cominciato nello Spirito, però poi cercare di perfezionarci noi con la nostra capacità nella carne. Però la carne, che frutto può portare? Niente, corruzione, corruzione. La carne non fa mai niente di buono, quindi se noi confidiamo nella nostra carne, cioè la nostra capacità di essere bravi, ok? Verremo sempre meno. Invece lo scopo per ogni cristiano è di cominciare nella grazia di Dio, come questi credenti ad Antiochia di Pisidia, però poi, come Paolo ha detto, di perseverare nella grazia di Dio, di non rimanere là, sì, ok, tanto, invece adesso me lo cavo io, no. Cominciamo nella grazia di Dio e poi ogni giorno della nostra vita dobbiamo perseverare nella grazia di Dio e continuare a camminare in Cristo. Vogliamo cominciare bene nella grazia e nello Spirito e vogliamo anche perseverare in modo che finiamo bene nella grazia e nello Spirito. Amen.